Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
I drink wine, well it makes me feel so fine.
Da dove sono ora posso ancora vedere l'Etna. È lì, al di là del mare. Siamo nel punto più sud dell'Italia, sulle terrazze del vino della Calabria. Io sono Gio Bastianich e questo è Wine Heroes. Qui tutto parla di Grecia, anche le persone. Sull'Aspromonte c'è gente che parla greco antico. E anche qui in tanti parlano il dialetto greco calabro. Sono a Palizzi per assaggiare il vino della Magna Grecia. I viticoltori mi hanno raccontato che i greci hanno piantato delle vite sulle prime terrazze. Chiamavano questa terra Enotria, cioè terra del vino. Solo questo vino, infatti, poteva affrontare lunghissimi viaggi nelle anfore senza cambiare sapore. Non c'era ancora Amazon, allora la consegna poteva durare settimane. Questo vino era così buono che lo offrivano anche agli sportivi delle Olimpiadi. Qui si coltiva soprattutto il Nerello, per questo è stata creata la IGT Palizzi. Questa zona si chiama Riviera dei Gelsomini e il profumo del fiore, del bergamotto e del mare si sente tutto nei vini. Sono venuto a Palizzi per incontrare Antonino Altomonte, che si descrive un uomo di zappa. Un wine hero di altri tempi che produce un vino di altri tempi. Per lui è importantissimo recuperare i vitigni di Palizzi. Per questo impianta solo i nesti delle vigne madri, le piante secolari della sua zona. È un lavoro molto più duro e molto più lento, ma lui vuole produrre un vino che parla del passato. Ogni sua bottiglia è di Palizzi al 100%. Ciao Antonino, come stai?
Bene, dai, bene, abbastanza bene.
Dimmi un po', dove siamo? Calabria, viticoltura, vitigni autoctoni, rossi, dove siamo?
Siamo a Palizzi, in provincia di Reggio Calabria, il comune più a sud della Calabria e dell'Europa continentale. Siamo in una zona vocatissima per le uve rosse soprattutto, in un posto dove il vino si fa da sempre.
Spieghiamo un po' la storia del vino nel tuo mondo.
Allora, a Palizzi il vino, come ti dicevo, si fa da millenni. Ci sono testimonianze che venivano i greci, i romani a prendere il vino delle nostre zone. Noi come famiglia il vino l'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo sempre prodotto per noi, diciamo, per un consumo locale. Io sono adesso 15-16 anni che ho fatto le prime bottiglie, questa è la mia vita, il mio lavoro, la mia passione.
Allora, in questo vino rosso che varietà ci sono? Siamo vitigni autoctoni?
Qua abbiamo, noi utilizziamo solo gli ecotipi locali, praticamente noi abbiamo le vigne storiche e anche le vigne che abbiamo rinnovato, che hanno circa 20 anni, abbiamo messo il selvatico e abbiamo innestato sul campo le nostre varietà. Qui abbiamo i Nerelli, diciamo, la fanno da padrone i Nerelli. Il mascalese, il nocere, il calabrese. Non abbiamo i monovitigni, ecco, nella mia vigna non ci sono i monovitigni. Io ho una vigna che ho, diciamo, le vigne vecchie di papà ad Alberello e poi quelle che ho rinnovato io, che sono a Cordone Speronato, ho messo il selvatico e ne è stato quello che c'era nelle mie vigne vecchie.
Una viticoltura antica con vitigni antichi. Che risultato sì. vuoi portare nella bottiglia?
Voglio portare il sapore, i gusti, i profumi, quello che si respira sulle nostre colline. Noi abbiamo il mare di fronte, tutte le vigne guardano il mare, tutte terrazzate. È un lavoro abbastanza impegnativo che si fa con passione. Facciamo un lavoro che ci piace in un posto che ci piace. Secondo me è una cosa bellissima.
E cosa vuol dire produrre vino in questo posto così estremo del sud, poi in Calabria, sud Italia? Cosa vuoi raccontare il mondo in questa bottiglia?
voglio valorizzare il mio territorio attraverso questo lavoro che faccio, attraverso il vino. Questo è un vino che è bello, fresco, giovane, molto beverino, molto strutturato, un grado alcolico pure abbastanza importante, però nello stesso tempo è un vino che bevi con molto piacere, in compagnia.
Ma dimmi, c'è qualche challenge, la difficoltà a fare vini in questi terrazzamenti?
Ah, ma noi sì, le nostre produzioni sono molto limitate. Tieni conto che nelle migliori annate noi facciamo un chilo o due a pianta quando va bene, non riusciamo a produrre. Purtroppo non abbiamo irrigazione, in una zona dove il sole picchia forte, abbiamo una delle zone meno piovose d'Italia.
Quanti diversi vini produci in tua azienda?
Adesso faccio 4 etichette, un bianco, un rosato, con le stesse uve della Tacca del Lupo, e la Tacca del Lupo è il rosso, e poi un altro rosso che produco con le vigne di 50 anni che aveva fatto papà, che sono ad Alberello.
Se vai a riprendere di questi alberelli del tuo papà, l'innesto sarà un lavoro molto importante.
È un lavoro, diciamo, molto impegnativo, e che però ti consente di recuperare gli ecotipi che c'erano qua storicamente, con i quali poi praticamente tu fai il vino di palizia a palizia. Ecco, non bisogna fare solo vino, bisogna valorizzare quello che c'è, no?
Allora assaggiamo questo, l'Attacca del Lupo. Ovviamente sul naso si sente questa incredibile concentrazione di sole, si sente molto 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 ciliegie, ci sento anche un po' di balsamico, di marasca, di anche distillato di ciliegie. Ma spiegami poi, i vitigni sono impiantati misti o c'è l'impianto
misti? No, sono misti.
Sono misti. Tutti misti. Allora tu fai una raccolta mista di tutti i vitigni, allora non si distingue dalla maturità del nerello verso l'altro?
Cioè... Ma sono tutti vitigni che hanno una maturità tardiva, quindi praticamente tieni conto che quando vengono vendemmiati sono alla giusta maturazione.
Questo tipo di viticoltura, di coviticoltura, di mettere diversi cloni nel stesso vigneto è molto antico, infatti gente cercano di evitare, c'è la modernità. Perfetto. Di dare ogni vitigno il suo spazio, la sua coltivazione. Tu fai come hanno fatto i vecchi, metti tutto insieme e via la baracca. Ma che vantaggio ti può dare?
Qui non stiamo parlando di vantaggio, qui stiamo parlando di fare quello che si faceva storicamente qui da noi, naturalmente vinificando e trasformandolo in un certo modo, conservando bene il vino e portarlo in bottiglia.
Capisco l'idea di mantenere la tradizione anche se non va di moda, per fare un vino della tua memoria. Sicuramente fai un vino antico, non so, come, non ti conosco, sei un uomo antico?
No, sono un uomo tradizionale, diciamo così.
Antonio, come devo servire questo vino e cosa devo mangiare quando mi bevo una bottiglia dell'Attacca del Lupo?
Con la temperatura fresca, diciamo, non anche meno dell'ambiente sarebbe pure forse più giusto. Con questo vino regali delle zeppole fritte, peperoni ripieni, melanzane ripiene.
Sì, allora roba del Calabria, roba, cibo forte, ben posto.
Benissimo.
Ha una persistenza tannica molto importante in bocca, una bella acidità, un vino che continua a sentirlo.
È un vino che comunque se si lascia rimane, diciamo, è uno che si presta molto bene anche a lasciarlo diversi anni in bottiglia.
Antonino, guarda, è stato un piacere.
Ti vengo a
trovare perché voglio mangiare i peperoni ripieni.
In cantina da me, quando viene qualcuno, troviamo sempre qualcosa da mettere sul tavolo.
Se da queste terrazze saliamo al nord, il paesaggio cambia completamente. Siamo tra Cosenza e Catanzaro, tra colline, fiumi e foreste vergini. Gli sbalzi di temperatura tra il fiume Savuto e il Tirreno creano un clima unico. Anche in questa zona si respira tanto passato. C'è ancora il ponte su cui è passato Annibale col suo esercito.
c'è un uomo che ha viaggiato in tutto il mondo e poi è tornato in Calabria per raccontare a tutti la storia della sua terra con i suoi vini. Si chiama Paolo e ha studiato medicina negli Stati Uniti. Oggi fa il cardiologo e il viticoltore. Ha deciso di crescere i suoi figli nella sua Calabria. Secondo lui, per medicina e viticoltura ci sono lo stesso studio, impegno e pensiero. Ha un'idea precisa di vino, un prodotto culturale, bevibile e legato al territorio. Ha viti fittissime. Coltiva sui terrazzi a 400 metri di altitudine e sfrutta l'umidità del fiume e sente un po' anche le correnti dei voli dei falchi. I suoi vini si chiamano come i protagonisti della sua terra. Annibale e Zaleoco. Sono con Paolo Chirillo, titolare de Le Moide. Ciao Paolo, come stai?
Bene, bene, grazie.
Siamo in Calabria, spiegami dove.
Siamo nella media valle del Savuto. Il Savuto è il fiume che dà origine anche al nome della DOC dei vini che produciamo.
E tu non nasci nel mondo del vino, hai fatto tutto l'altro, no? Hai studiato, dimmi un po' la tua storia.
Beh, il mio background è proprio completamente diverso, nel senso io sono un medico specializzato, come posso dire, in cardiologia e medicina d'urgenza, ho fatto anche biologia molecolare negli Stati Uniti, poi ho fatto anche tante altre cose, ho fondato insieme ad altri la scuola di ecografia e medicina d'urgenza.
Tu già salvi la vita degli altri. Perché il vino?
Innanzitutto perché ci trovo, come posso dire, una similitudine. Sono entrambe cose complesse e a me piacciono le cose complesse e difficili. E poi perché il vino è uno strumento impareggiabile per restituire qualcosa appunto alla mia terra, insomma, che mi ha dato tanto.
Cos'è la Calabria? Cosa deve sapere il mondo della Calabria, della tua terra?
Tutto è iniziato lì. Nel senso che questa terra si chiamava Enotria, che i suoi gli abitanti li chiamavano Enotri, cioè gente del vino, e che abbiamo la più grande famiglia ampelografica del mondo, cioè tutti abbiamo centinaia di vitigni, tutti da scoprire, insomma. Questo perché sono memoria della storia della viticoltura internazionale. Cioè Medio Oriente, Magna Grecia, Calabria e poi in tutto il mondo.
Ovviamente questo territorio è stato passato di tante culture, tanti personaggi. I greci hanno portato la viticoltura nel sud Italia 4.000 anni fa, anche di più. C'è Annibale che ha passato in questi territorio. Cosa è la significanza di tutti questi spostamenti storici e che impatto ha sui tuoi vini?
Beh, quando sono rientrato in Calabria, tutto questo ha sostenuto il mio progetto, no? Nel senso che se c'è la storia dietro, vuol dire che i terroir sono altamente vocati. E poi soprattutto è una terra verticale, dove ancora si può fare una viticoltura di collina, che secondo me è il prerequisito essenziale per i vini di qualità.
E qui siamo a viticoltura di 400 metri. Cos'è la situazione climatica particolare che dà vita a questi vini?
I micro terroir sono incredibili, hanno specificità assolute. Noi abbiamo ubicato i vigneti, siamo diciamo nella Valle del Savuto, sul lato sinistro, e quindi ci sono escursioni termiche molto accentuate, però nello stesso tempo abbiamo delle correnti ascensionali che determinano una umidità relativa dell'aria molto bassa che ci consente di fare dei vini naturali e adesso siamo anche in conversione biologica, insomma.
Cosa sono le varietà?
In Calabria esistono due vitigni di razza, no? E sono il Maiocco e il Gaglioppo. Noi produciamo Maiocco sulla costa tirrenica, mentre il Gaglioppo è più coltivato sulla costa ionica. Mentre per il bianco, è quello che tu stai assaggiando, è un mantonico che è un'uva eccezionale, un vitigno fantastico, lo reputo il nebbiolo bianco del sud.
Wow, il vino si chiama Zaleoco.
Sì, Zaleoco, un bel nome per un vino bianco del sud. Zaleoco era un filosofo del VI secolo avanti Cristo che è stato il primo a fare le leggi di uno stato.
Wow, allora questo è un vino filosofico. Dimmi un po' la filosofia del vino.
Beh, la filosofia è quella di un vitigno di razza completamente integrato nel suo terroir. Se tu lo sposti, per esempio, non dà gli stessi risultati. Ed è un vitigno, come posso dire, una grande struttura, una struttura quasi da vino rosso, una bella spalla acida. E poi noi, come posso dire, in cantina, quello che facciamo e che lo aiuta è un batonage in vasca di 3 mesi.
E che tipo di affinamento fa sto vino?
Questo fa solo acciaio e vetro.
Assaggiamo il vino insieme. Allora, nel naso sicuramente è sapido, ci sente tanto il minerale, ci sente anche una viticoltura estrema, nel senso che è un vino molto denso nei aromi sul naso. Io sento un po' di sicuramente salvia, quelle spezie un po' verde, quella macchia dei posti caldi come Calabria, un po' di agrumi, no?
Esatto, c'è un agrumato anche.
Sul palato continua sicuramente questi noti sapidi, molto molto minerale. Come deve essere servito questo vino?
Beh, a una temperatura di servizio, come posso dire, abbastanza altina, perché avendo acidità e struttura, insomma, può essere servito anche a 10-12 gradi. E poi si può abbinare veramente in maniera splendida con delle ostriche, con una tagliata di tonno, con una zuppa di pesce.
Cosa c'è del medico in questo vino?
Qualcuno più importante di me ha detto che Dio sta nei dettagli. E in medicina, in questi mondi complessi, nella diagnostica, che a me piace molto, bisogna sempre prendere i dettagli, ma tenerli soprattutto tutti insieme. Così è per il vino, no? Un buon vino esce fuori da una miriade di come posso dire, di dettagli che vanno dalla situazione antelografica, dall'esposizione, a quello che si fa in vigna soprattutto, e poi a quello che si fa in cantina.
Sicuramente nel mondo medico i dettagli sono importantissimi, perché tu tratti con le vite dei altri. Se sbagli qualcosa in cantina, nessuno muore.
Questa è una passione complementare. A me mi aiuta anche a fare il medico, capito? Cioè, passare le giornate nei miei vigneti, stare in cantina, mi dà uno spazio, come posso dire, di vuoto mentale che riordina il tutto, cioè salutare per me.
Sai, in America quando vai al dottore ti danno la cosa di compilare e ti chiedono fumi, non fumi, fai droga, fai sesso, che medicine prendi, ta, 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 ta. Arriva al punto quanto bevi e poi c'è le categorie, 1-2 bicchieri al giorno, da 2 a 4, 4 a 6. Io sempre, per far spaventare un po' i medici, dico: io bevo una bottiglia al giorno. Mi consigli di continuare a bere una bottiglia al giorno o sto esagerando?
È un po' esagerato.
Dai, una bottiglia al giorno. Non mi sembra eccessivo bere una bottiglia di vino al giorno. Ovviamente sì, no. Sto scherzando. Bene Paolo, grazie. Non sono un medico, ma ti consiglio di aumentare il tuo consumo di questi vini ottimi. Grazie per l'intervista, è stato super bello.
Grazie a te, Gio.
Che terra la Calabria, vini potenti e interessanti. Poteva suonare un po' così. In Calabria, per fare vino, bisogna fare i conti con la storia. Un vero wine hero non dimentica il passato. Anzi, guarda indietro per imparare i segreti e camminare da solo su strade nuove. Il viaggio di Wine Hero prosegue verso nuove terre e nuovi eroi. Nella prossima puntata andiamo al nord. Assaggeremo i vini delle terrazze in quota, sulle Dolomiti.
Wine Heroes è una produzione Dopcast con la voce di Gio Bastianich, da un soggetto originale di Banigia Italia, scritto da Gio Bastianich e Mattia Conti. Supervisione editoriale Francesca Maggiori, Marco Villa. Producer Marco Paltrinieri. Sound design e post-produzione Simone Negri. Fonico Studio RCA di Milano, Marco Vialardi.